ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti alla nuova puntata di Fuori dalla scatola. Come al solito abbiamo il nostro Michele, giurista, qua con noi.
Ciao Enrico, buongiorno a tutte.
Ciao,
buongiorno
Michele.
A tutti.
Allora, puntata un po' particolare oggi, non che le altre puntate della nostra trasmissione non siano...
è più nazional popolare forse.
Oggi è nazional popolare. Allora, già vi dico il titolo della puntata, che sarà tutto un programma, che è Rose Rosse per Terra.
E allora sei proprio nazional popolarissimo.
Sono proprio nazional popolare. E allora, spieghiamo perché siamo nazional popolari. In questi giorni, poi dipende, cari ascoltatori, quando ascolterete il podcast o la puntata, insomma, c'è un avvenimento, insomma, annuale che porta tutti i riflettori su di sé, che è il Festival di Sanremo. E non lo conoscete tutti, ovviamente, non sto qua a spiegarvi.
Beh, ieri ha avuto più del 60% di share, quindi voglio, insomma, dire, veramente molto seguito.
Probabilmente, ecco, sei ascoltatori su 10 l'hanno visto ieri, probabilmente. Io leggevo oggi, come al solito, insomma, c'è un battage pubblicitario, ci sono commenti, la stampa,
certo,
eccetera, eccetera, e anche gli ascoltatori sui social commentano quello che succede. Oggi leggevo un post di una persona, un'amica mia su Facebook, che mi ha lasciato un po' così, che diceva più o meno questo: ci sono persone che non arrivano a fine mese, che fanno fatica, insomma, economicamente, e a Sanremo vedi gente che percepisce dei
cachet da
paura. Cosa possiamo dire? Insomma, la percezione delle persone su queste cose, a mio giudizio, insomma, a volte è un po' distorta, perché dipende anche da cosa piace a una persona.
Certo, sono d'accordo, cioè è sicuramente, insomma, un giudizio relativo a qualcosa,
relativo,
certamente.
Esatto.
C'è da dire però che rispetto a questo commento, insomma, allora, come dicevi tu, Sanremo è una trasmissione nazional popolare, e quindi è anche normale che chi la guarda, chi l'ascolta, insomma, esprima delle opinioni che sono nazional popolari. Ora, rispetto a quest'ultima opinione, però, rispetto, diciamo, a un giudizio su quanto vengono pagati coloro che partecipano a Sanremo, io, diciamo, aprirei una riflessione diversa, che non attiene tanto a chi, insomma, partecipa in questo momento a Sanremo, anche perché io ritengo che se il cachet di questi, diciamo, cantanti, attori, performer è così alto, è perché comunque c'è un ritorno economico in termini di pubblicità che permette, insomma, al festival e alla RAI in generale di guadagnare abbastanza e quindi poter pagare sufficientemente questi soggetti. Quello che però può fare riflettere rispetto a un commento di questo tipo è proprio la relazione che si fa tra, diciamo, ciò che prendo io, ciò che prende una persona in media, e ciò che invece guadagna una persona che si occupa di spettacolo, insomma, di televisione. Bene, su questo forse si potrebbe finalmente aprire un dibattito in relazione non già a quanto prendono coloro i quali si occupano di spettacolo, ma a quanto poco prendono altri soggetti. Mi spiego meglio. L'abbiamo già detto in un'altra puntata, ma è bene secondo me ricordarlo: la nostra Costituzione, all'articolo 36, parla anche della retribuzione, che deve essere dignitosa. Allora, su questo forse dovremmo veramente riflettere, perché siamo un paese in cui, se non ricordo male, dagli ultimi dati Istat, 4,5 milioni di persone guadagnano meno di 10 euro l'ora, che è una cifra che fondamentalmente non permette di vivere una vita dignitosa.
No, assolutamente.
Ora, qual è il problema? Ti faccio un esempio. In un paese, insomma, particolarmente liberal come la Svizzera, qualche anno fa era stata proposta, diciamo, una riforma legislativa che non è passata, però secondo me aveva dei punti su cui potremmo riflettere, che prevedeva che lo stipendio massimo non potesse essere 12 volte, non potesse essere più di 12 volte superiore rispetto allo stipendio minimo. In altre parole, a livello sociale si creava una sorta di bilanciamento tra il massimo della retribuzione e il minimo della retribuzione. Questo perché? Perché avere, diciamo, fasce retributive così distanti all'interno di una società crea delle differenze sociali. sociali, crea delle differenze sociali che vengono percepite in modo particolarmente fastidioso, in particolare laddove si hanno redditi bassi se non bassissimi.
E questo è uno dei problemi, questa forbice del capitalismo e del neoliberismo.
Questo è il problema, un problema che la nostra Costituzione avrebbe dovuto e potrebbe, se attuata, perché diciamo che la nostra Costituzione presenta un disegno anche economico e sociale, ma la nostra Costituzione avrebbe dovuto fornire quelle soluzioni, e attraverso la ridistribuzione, attraverso il sistema fiscale, ma anche attraverso delle leve, che sono le cosiddette azioni positive che lo Stato potrebbe mettere, diciamo, in atto al fine di evitare quantomeno retribuzioni troppo basse. Perché lo dico? Perché purtroppo nel momento in cui un soggetto lavora, per cui non è disoccupato, non è inoccupato, ma lavora e non riesce comunque a sparcare il lunario, lì sì ce l'abbiamo un problema. E allora lì, nel momento in cui io vedo altre persone che per lavori diversi dal mio prendono 100, 1000 volte di più di quanto prendo io, è chiaro che si crea invidia sociale. Ora, se noi riuscissimo ad attuare delle politiche economiche che rispondessero al testo costituzionale e che quindi diminuissero questo gap tra le retribuzioni, probabilmente commenti di questo tipo non li troveremo sul web.
Certo, tu parlavi di invidia sociale, io accennavo prima, insomma, la percezione anche a volte distorta e confusa della realtà, è limitata anche. Se pensiamo, per esempio, io ho avuto la fortuna di lavorare nel cinema, il cinema ovviamente è spettacolo,
luci.
Nessuno si sognerebbe mai di criticare un attore o un'attrice che ci danno così tante emozioni attraverso un film, però io posso dirvi che il mondo del cinema è tanto marcio quanto il mondo dello sport, del calcio o il mondo dello spettacolo di Sanremo, eccetera eccetera. E allora, perché una persona si indigna se un Benigni prende un cachet così alto e non si indigna se George Clooney prende un cachet così alto?
Sì, sono d'accordo, è una questione proprio di gusti. A quel punto prevale appunto il gusto personale e quindi si tende a giudicare più negativamente ciò che non piace rispetto a ciò che piace. Quello che però veramente io ritengo sia il punto fondamentale è che quel tipo appunto di commento, quel, diciamo, dispiacere rispetto a un cachet così alto, probabilmente nasce anche da un'insofferenza personale rispetto alla propria condizione di partenza.
Certo.
E quella condizione di partenza, purtroppo, effettivamente, in un sistema iperliberista, capitalista, dove il profitto è l'unico diciamo elemento di valore perseguito, è facile che ci siano soggetti, quelli più marginali, quelli che hanno ovviamente meno capacità economiche, che si sentono prima di tutto esclusi e poi ovviamente contrapposti rispetto a queste figure. Cosa potrebbe fare lo Stato? Lo Stato potrebbe agire rispetto a queste leve, appunto creando politiche che diminuiscano queste differenze sociali. E soprattutto, e qui lo voglio dire con veramente molta forza, dovremmo cominciare a parlare in questo paese finalmente di salario minimo. Perché è un problema, cioè noi abbiamo intere fasce della popolazione, giovani in primis, ma parlo anche dei cinquantenni che devono ricollocarsi nel mercato del lavoro, che sono costretti ad accettare paghe da fame. E sinceramente, quando io sento dire, e l'ho sentito dire spesso, in particolare ad alcuni, penso ad esempio al Briatore Nazionale, che è su tutte le televisioni, in particolare quelle trasmissioni peggiori, lasciatemelo dire, nel quale lui lamenta quasi sempre che c'è una scarsità di lavoratori, che la gente non ha voglia di lavorare. Bene, dobbiamo capirci però su un termine. Un conto è lavorare, un conto è essere servi. Probabilmente chi, diciamo, ti paga i livelli di diciamo retributivi che si sentono in giro, insomma, rispetto a lavori come il cameriere o altri lavori dei servizi, non intende pagare il lavoratore, ma intende dargli una mancetta a seconda di quello che è il suo gusto personale.
Ti interrompo proprio su questa cosa. Notizia di questi giorni, adesso non mi ricordo in che zona d'Italia, perdonatemi, però sicuramente l'avete letta questa notizia. Un panificio che offriva un posto di lavoro full time e, facendo i conti orari, insomma, veniva fuori che la persona che avrebbe dovuto percepire 3,50 euro.
Tu capisci che per 3,50 euro all'ora questo è vera e propria servitù. Ti dirò di più, che ci sono degli studi, e guarda, l'ho affrontato poco tempo fa in uno dei seminari che ho tenuto all'università, ci sono degli studi oggi delle Nazioni Unite che dicono che il concetto di schiavitù e servitù, che sono due concetti, come si dice in inglese, overlapping, che si sovrappongono spesso, ecco, in paesi come il nostro, per cui un paese occidentale, tendono ad essere sempre più diciamo, si possono applicare a dei contesti sociali. Faccio un esempio: ci sono settori, tre settori, l'agricoltura e quello dei servizi turistici in particolare, dove il livello di retribuzione è talmente basso da arrivare non più a parlare di lavoro, ma di vera e propria condizione di servitù, cioè il numero di ore lavorate rispetto alla retribuzione percepita non è in grado di soddisfare, diciamo, pienamente rispetto alle condizioni, diciamo, alle esigenze del lavoratore. Quindi su questo dovremo porci il problema prima o poi. Il problema non può essere posto nei termini di, come è stato fatto negli ultimi mesi, non c'è voglia di lavorare, o ancor peggio, siccome c'è il reddito di cittadinanza, allora le persone non vogliono lavorare.
E soprattutto, intanto risolviamo questo problema del salario minimo e poi vediamo al cachet delle persone, esatto, che vanno, esatto, a Sanremo,
esatto,
che anche quello, come dicevamo, è un problema, però insomma lo risolviamo poi. Allora,
peraltro, se guadagni moltissimo paghi anche moltissimo, sì, in un sistema fiscale però che differenzia tra i soggetti in relazione alle retribuzioni, non,
esatto,
in un sistema, e fatemi aprire anche qui un punto di polemica, non in un sistema che prevede la flat tax, dove io che guadagno 100.000 e tu che guadagni 1.000.000 paghiamo la stessa cosa.
Ma questo è una cosa di cui parleremo anche in un'altra puntata, perché è
non
molto
scaldiamoci
interessante.
Troppo,
sì,
okay,
sì, sì, infatti è vero che ti sta uscendo un po' di fumo dalle orecchie. Allora, prima di passare al prossimo argomento, che comunque si lega, insomma,
a questa attualità nazionale popolare,
a questa attualità nazionale e alla percezione delle persone della realtà, che a volte insomma è distorta, ma non sempre solo per colpa loro, ma anche per come viene presentata.
Certamente.
Vi lancio una canzone del gruppo canadese Rush, una canzone di un album degli anni Ottanta. La canzone si chiama Show Don't Tell e parla appunto della percezione della realtà delle persone che si fanno, lasciatemi dire questo francesismo, infinocchiare da chi forse ne sa più di loro o fa finta di saperne più di loro. Quindi
ascoltiamo
questa canzone e poi parleremo di altre cose sempre interessantissime. We'll be right back.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
Questa era Show Don't Tell dei Rush. Allora, caro Michele, ritorniamo con Rose Rosse per terra.
Oddio.
Dopo, insomma, capiamo, come vi dicevo,
come
a
mai,
cosa ci
come
riferiamo.
Mai questo
okay.
titolo.
Prima di passare al prossimo argomento, che ripeto, insomma, si lega un po' a quello che abbiamo detto prima, volevo ricordare ai nostri ascoltatori di mandarci feedback, commenti, offese, eccetera, eccetera, al numero 37579497 70, il numero WhatsApp, quindi potete, insomma,
interagire
con noi. Allora, insomma, parlavamo di percezione della realtà, che a volte è un po' distorta. Una notizia di qualche giorno fa, insomma, durante uno spettacolo per il giorno della memoria, un professore, tra l'altro,
faccio fatica a chiamarlo così,
sì,
però.
Infatti, insomma, si è alzato durante la performance a contestare, insomma, quello che veniva detto durante la performance. Gli attori stavano dicendo un po', dando un po' di dati sui numeri delle persone morte durante l'Olocausto. Questo professore non era d'accordo e diceva che la realtà era la loro realtà. Anche qui torniamo
sempre, certo,
alla percezione distorta della realtà di ognuno di noi. Cosa possiamo dire di questa questo pseudo professore?
Allora, io non lo chiamerei un professore, perché, insomma, un professore, almeno nella scuola pubblica italiana, dovrebbe quantomeno attenersi a quelli che sono i fatti storici e alla storia ufficiale, non a quella che, diciamo, lui crede essere la storia vera. Ma entriamo proprio nello specifico, cioè che cosa vuol dire negare i fatti come l'Olocausto e negare, insomma, le atrocità commesse nella Seconda Guerra Mondiale. Beh, fare questo nel nostro ordinamento corrisponde a compiere un reato. Cioè, negare l'Olocausto è reato, negare tutto quello che è accaduto durante quel periodo, per cui il periodo del ventennio fascista e l'occupazione nazifascista, è un reato nel nostro paese. Lo è perché noi abbiamo una legge contro i crimini d'odio. La legge Mancino è stata introdotta negli anni 90, ma poi è stata modificata ulteriormente, quindi abbiamo addirittura oggi una sezione del codice penale che parla proprio dei delitti contro l'uguaglianza, tra cui ci sono i crimini d'odio, e tra i crimini d'odio noi annoveriamo anche la negazione dell'Olocausto. Quindi, di fatto, siamo di fronte a un soggetto che non sta semplicemente esprimendo un'opinione, ma sta commettendo un reato. Lo dico perché si tende, almeno, diciamo, negli ultimi anni, perché più ci si allontana da quei fatti storici, meno si ricorda la loro, diciamo, importanza in negativo, ma si tende a pensare che queste siano opinioni e quindi che tutte le opinioni, laddove c'è la libertà di espressione, hanno libero sfogo, comunque la democrazia è il luogo dove le opinioni tutte possono trovare un'arena possibile. Beh, non è così. Anche la libertà di espressione ha dei limiti molto ben precisi nelle nostre democrazie, in particolare quelle europee, e tra questi limiti c'è ad esempio negare i fatti come l'Olocausto, perché questa non è libertà di espressione, perché le idee fasciste non sono opinioni libere ma sono reati. Lo dico perché noi viviamo in una società, quella italiana, che ha, diciamo, ritrovato se stessa dopo la seconda guerra mondiale, si è ritrovata attorno a un testo che è la Costituzione, che è un testo antifascista. La Costituzione non ammette tutte le idee, le ammette tutte meno che una, quella fascista, che non solo ripudia, ma combatte, la combatte in ogni suo articolo. Ora, interessante notare
scusami, cioè, ricordiamola questa cosa, perché sembra che in questa società, insomma,
Guarda, c'è stato un passaggio molto, molto interessante, devo dire, a me è piaciuto molto. Io ho ascoltato ieri la performance di Benigni, e lui, in un passaggio di quelli dello spettacolo, ha detto l'articolo più bello.
Per chi ascolterà la trasmissione,
certo,
per qualche giorno Benigni ha parlato
nella prima serata di Sanremo della Costituzione.
Di Costituzione.
Ora, lui ha parlato di un articolo che per lui è il più bello, per me non è il più bello, ma è sicuramente un articolo determinante, che è l'articolo 21, la libertà di espressione. E lui diceva, appunto, è una libertà quella che durante il ventennio fascista era negata, era proibito pensare con la propria testa, era un reato pensarla diversamente rispetto al regime. Ora, pur, diciamo, se si è o non si è d'accordo rispetto a qual è l'articolo più bello, questo è poco rilevante. Ciò che però rileva è che la Costituzione da questo ci ha liberato, cioè ci ha liberato dall'obbligo di pensarla tutti allo stesso modo, e quello che lui ha chiamato l'obbligo di avere paura. Ora, durante quel periodo c'era l'obbligo di avere paura, dovevi avere paura del regime, dovevi pensarla come loro, o qualsiasi difformità era punita, anche se veramente a volte con la morte. Ora, trovare un professore, per cui un soggetto che insegna alle future generazioni, che nega che quei fatti siano mai esistiti, beh, francamente dovrebbe portarci a riflettere sulla necessità delle volte di dispensare taluni da fare questo
sì,
mestiere.
Poi lui diceva che negava più che altro i numeri, ma io lo trovo una cosa assolutamente stupida, ecco, e ancora più irrilevante.
Esatto,
insomma,
bravissimo.
Che ci sia un milione in più, un milione in meno, anche ne bastava uno.
Esattamente,
cioè.
Esattamente. È questo che trovo anch'io sconcertante. Il punto non sono i numeri, il punto è ciò che è accaduto, o meglio, il punto è che cosa si sarebbe voluto fare. Cioè, parliamoci chiaro, Hitler aveva immaginato la cosiddetta soluzione finale, lo scopo era lo sterminio totale, non ci è riuscito, perché non è riuscito a vincere la guerra, perché hanno prevalso gli alleati rispetto al regime nazifascista. Quindi parliamo di una idea per la quale un intero popolo, un'intera etnia, e non solo gli ebrei, ma parliamo anche dei popoli sinti, romani, insomma, tutta una serie di altre minoranze che, secondo l'ottica nazifascista, dovevano semplicemente essere eliminate. Ora, ripeto, sentire un soggetto che occupa una posizione come quella di insegnante affermare queste cose dovrebbe indurci a pensare che forse è il caso che intervenga qualcuno, e mi viene da dire, vorrei capire dov'è il ministro dell'istruzione in tutto questo, perché il ministro dell'istruzione ha avuto notizia di una cosa del genere, avrebbe dovuto quantomeno convocare la dirigente, chiedere spiegazioni, capire come mai questa persona continua ad insegnare, che libri di testo adotta, per esempio, qual è il programma che insegna in classe, perché questa cosa andrebbe chiarita. Perché, ripeto, e questa è una cosa fondamentale che tendiamo a dimenticare, nel nostro paese idee come le idee fasciste o ancor peggio nazifasciste non sono idee che si possono esprimere liberamente, sono idee che sono contrarie alla Costituzione, ma soprattutto rappresentano dei reati.
E sottolineiamo assolutamente questa cosa. Un'altra cosa che mi preoccupa un po' meno di questa, insomma, però prima parlavamo appunto, ripeto, della percezione di ognuno della realtà, di com'è, e sembra quasi che si stia creando anche attraverso un'involuzione del pensiero. Prima parlavamo di Sanremo, c'era noi contro di loro, noi poveri che non arriviamo a fine mese,
certo,
contro loro. Adesso c'è questo professore che è io contro la realtà di qualcun altro,
la
storia dei vincitori, insomma, questa è una deriva storica, insomma, molto
Penso,
mi infastidisce un po', che mi preoccupa.
Allora, da un lato sono, diciamo, mi rasserena il fatto di pensare che, insomma, questo soggetto è sicuramente veramente un unicum, esatto,
sì,
un unicum rispetto alla maggioranza dei docenti italiani, che francamente non ha questo tipo di idee. Anche docenti di destra non hanno certamente queste idee, non rinnegano quello che è stato il passato. C'è da dire, forse sarà la prima e l'unica volta che io spezzerò una lancia a favore dell'attuale Presidente del Consiglio, ma addirittura l'attuale Presidente del Consiglio, insomma, non ha negato che quello che è accaduto è accaduto, e che ciò che è accaduto era un male assoluto. Lo ha fatto per esempio a Bologna quando ha visitato la sinagoga. Quindi sostanzialmente siamo, diciamo, in pace rispetto al nostro passato, almeno per quanto riguarda la maggioranza della popolazione. Ciò che mi spaventa di più, e ciò che forse mi infastidisce di più, è che non ci siano conseguenze reali ed effettive rispetto a questo tipo di atteggiamenti, cioè che non accada qualcosa dopo. Perché? Perché secondo me è importante anche in questo contesto dare dei messaggi molto chiari, cioè se chi nega, ad esempio, fatti con l'Olocausto, beh, insomma, dovrebbe pagarne le conseguenze.
Come dicevamo in un'altra puntata, i dottori che negano la scienza che vengono reintegrati.
Esattamente, cioè il fatto di non pagare delle conseguenze rispetto a comportamenti che sono antisociali oppure incostituzionali, come in questo caso, beh, questo secondo me è l'elemento di maggiore criticità.
Ma non solo, può essere anche un'opinione che magari è accettata così, però devi pagare le conseguenze se non è l'opinione reale o quella più accettata di tutte.
No, diciamo che non la metterei così, la metterei più diversamente. Io direi, posto che in una democrazia tutte le idee sono accettabili, ci sono però dei limiti.
Sì.
Quali limiti? Le idee, ad esempio, nazifasciste non sono accettabili, anzi costituiscono un'antitesi del sistema. E te lo dico perché, o meglio, non lo dico io, ma l'ha detto addirittura, per esempio, il TAR Piemonte, il TAR Lombardia, quando a un certo punto, in una causa che riguardava dei gruppi, diciamo, fascisti che volevano occupare il territorio pubblico, i due TAR, ambedue, hanno sostenuto una cosa molto semplice, che non è possibile per il nostro sistema costituzionale accettare idee di tipo fascista o nazifascista, perché quelle idee porterebbero alla negazione di tutti i diritti che la Costituzione ha garantito. Quindi sono antitetici rispetto al sistema in cui viviamo, ed ecco perché non sono consentite. Solo per questo.
Ok, allora qua, anche qua ci stiamo scaldando un po', come al solito.
Sono temi, insomma, sì, riscaldano,
sì,
l'animo.
Sì, sì, sì. Purtroppo, io ti dico questa cosa, faccio un commento fuori, mi astrago dall'essere qua.
Fuori dalla scatola.
Fuori dalla scatola, esatto. È brutto che siamo ancora qua a parlarne nel 2023, però...
Io penso che ne parleremo ancora, e penso anche, Enrico, che più ci distanziamo da alcuni eventi storici, maggiore è la fatica...
Di far ricordare
e di percepire l'importanza, per esempio, delle libertà, che purtroppo, se non conquistate, per cui se regalate, tendono ad avere meno valore.
Allora, far ricordare le cose, far percepire la distanza e educare anche alcune persone a una sorta di rispetto è un po' il tema che andiamo ad affrontare, certo, nel terzo spazio, insomma, di questo episodio. Prima vi mandiamo la canzone che vi introduce a questo argomento. Rose Rosse di Ranieri, un pezzo
per
del
te,
69.
Però, questa volta, non per terra.
E quindi ecco a voi il pezzo e ci risentiamo dopo la canzone.
Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. D'amore non si muore, e non mi so spiegare, perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te.
Questo era Massimo Ranieri con Rose Rosse. E adesso parliamo di un'altra cosa che è successa a Sanremo.
Restiamo nazionale popolare.
Passiamo
oggi
da Rose
così.
Rosse per te a Rose Rosse per terra. Ieri sera un cantante preso da non so che vena distruttiva, forse perché non sentiva bene.
Lui ha detto che non si sentiva l'audio, quindi non sentendo l'audio a un certo punto ha deciso che, dato che non poteva performare, doveva spaccare tutto.
Doveva far casino. Allora, il cantante è Blanco, ovviamente ne stanno parlando tutti, insomma... perché non parlarne anche noi?
Esatto. No, diciamo che, ecco, devo dire la verità, a me ha colpito molto quel tipo di atteggiamento, e non perché io voglia fare il bigotto, il moralista, lungi da me tutto questo, ma per quello che è accaduto dopo. Cioè, nel momento in cui il cantautore, il cantante, insomma, stava distruggendo tutta la sceneggiatura, io lì per lì stavo pensando se quella fosse parte di una performance, e mi sono detto, beh, non mi piace, non è una performance artistica che mi piace, non è di mio gusto, ma potrebbe essere di gusto altrui, insomma... succede, no?
Non è la prima volta che poi a Sanremo sui palchi italiani succedono queste cose.
Però se noi ci soffermiamo rispetto alla performance artistica, noi potremmo dire che non tutta l'arte ci piace, e soprattutto delle volte non capiamo l'arte. Quindi ci sono dei gruppi musicali, per esempio, che spaccano la chitarra, insomma, fanno gesti che sono eclatanti. E qui ci si può appunto dividere tra mi piace e non mi piace. Però io, diciamo, non sono rimasto negativamente colpito da questo, seppur appunto non mi piaceva quello che stavo vedendo, ma mi ha colpito quello che è accaduto dopo, quando il presentatore Amadeus ha chiesto che cosa fosse successo al cantante Blanco, e Blanco ha risposto molto candidamente: non sentivo la mia voce e a quel punto ho deciso che mi dovevo divertire così. Ora, la domanda che mi sono posto io è: che messaggio stiamo dando? Perché dobbiamo ricordarcelo, cioè il messaggio che viene dato con questo tipo di affermazione non viene dato soltanto a un audience di quarantenni come me e te, o più, diciamo, ancora più saggi, mettiamola così, e quindi che possono far passare il tutto in cavalleria, è una bravata, una ragazzata. Ascoltano, e comunque il target di un cantante come Blanco è un ragazzo, un adolescente, insomma un ragazzo mediamente molto giovane, a cui si sta dicendo: guarda, se ti stai rompendo le scatole, o se qualcosa è andato storto, ad esempio hai preso un brutto voto, hai litigato con qualcuno, spacca qualcosa, spacca, che almeno così ti diverti. Ecco, io su questo, ripeto, non voglio fare il moralista, il bigotto, ma mi sarei aspettato una presa di posizione da parte anche del presentatore, e quantomeno avrei contestato questo, cioè che modalità è di divertirsi, e soprattutto che modalità è quella di, diciamo, reagire rispetto a un evento che è un evento imprevedibile, o comunque qualcosa va storto, e allora tu cosa fai? Spacchi tutto? Cioè, questa è la risposta? Se la vita mi fa un torto, io a quel punto divento distruttivo, questa deve essere la risposta? Beh, io lo trovo un comportamento nettamente antisociale, e ripeto, è un comportamento che viene messo in onda e che viene in qualche modo raccontato ai ragazzi come un comportamento che può avere luogo. Ecco, io su questo mi sarei posto qualche domanda in più. Certamente non avrei detto al cantante: ma vabbè, dai, se vuoi ricantare di nuovo.
Ricordiamoci che l'anno scorso ha vinto Sanremo questa,
appunto,
questo artista.
Il punto è,
nel senso che ha una visibilità che è molto estesa,
molto elevata. Ma ripeto, il messaggio che secondo me è sotteso a questo: io non mi sentivo più, quindi mi sono arrabbiato perché qualcosa è andato storto, e allora a quel punto ho deciso di distruggere tutto. Io questo faccio fatica a digerirlo, in particolare perché ritengo che sia il messaggio più sbagliato del mondo. Cioè, se capita un incidente, se qualcosa va storto, questo non ti legittima a distruggere tutto quello che è intorno, assolutamente. Ciò che avrebbe potuto fare, e quello che avrebbe legittimamente potuto fare, era protestare per questo, diciamo, incidente tecnico, chiedere di poter ripetere la sua performance, quello avrebbe giustamente potuto chiederlo, ma comportarsi in questo modo, secondo me, ha dato un messaggio veramente sbagliato alle giovani generazioni, alle quali noi dovremmo educare alla tolleranza, no? Al cercare di fare meglio, o comunque, insomma, la reazione non può essere di tipo aggressivo, perché sennò altrimenti legittimiamo tutto. Quando qualcosa va storto, siamo legittimati ad avere qualsiasi comportamento, anche il più esasperato. Non è così, non funziona così. Ripeto, se fosse trattato di una performance artistica, cioè prevista come tale, poteva piacere, come diciamo prima, cioè, ci sono cose che piacciono, ci sono cose che non piacciono, ma non è questo, cioè questo esula dalla performance artistica, e lo ammette lo stesso artista, cioè dice: io l'ho fatto perché mi sono arrabbiato.
Ti faccio una domanda, generalizzando un po', non bisognerebbe mai generalizzare in queste discussioni perché è pericoloso, però io lo faccio un po' per amore anche di
dare un po' ottimista.
Di critica, di dare un po' di brio, insomma, alla puntata. Dicevamo prima, nella prima tranche della trasmissione di questo episodio, ricchi contro poveri, anche qua insomma categorizzo e generalizzo, certo, per farvi capire insomma un sistema un po' manicheo. Nella seconda parte, la vostra realtà contro la nostra realtà storica, e qua si può parlare di gap generazionale, di,
guarda, io questo non lo so dire,
giovani che si sentono, è brutto da dire, ma di fare una cosa assolutamente normale per...
Guarda, potrei essere d'accordo con te, però te la pongo in un altro modo.
D'accordo.
Certo, però ti pongo e pongo anche a chi ci ascolta questa, insomma, questa sfida dal punto di vista argomentativo. Ci sono state, diciamo, delle manifestazioni in qualche modo di danneggiamento, anche se provvisorio, delle istituzioni da parte di giovani che hanno danneggiato, hanno imbrattato con della, diciamo, pittura lavabile il Senato della Repubblica, o hanno imbrattato degli altri monumenti, che, ripeto, sono stati ripuliti nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti, ok? Rispetto a questo, le istituzioni, come ad esempio il Presidente del Senato, ha detto si tratta di danneggiamento delle istituzioni. Ma questi erano giovani, non indispettiti perché non gli funzionava il microfono nell'orecchio.
Ma perché vogliono dare un segnale,
esatto,
un
sono giovani che vogliono dare un segnale perché si chiamano come gruppo ultima generazione, perché hanno, temono, e probabilmente a ragion veduta, di poter essere l'ultima generazione, e non l'ultima generazione che vivrà su questo pianeta, ma l'ultima generazione che vivrà bene su questo pianeta, perché se le temperature si alzeranno oltre un certo limite, non è che scomparirà la vita su questo pianeta, ma scomparirà per come la conosciamo noi, cioè non si potrà più vivere bene, non ci si potrà più godere delle passeggiate all'aperto perché il caldo sarà soffocante, ci saranno città che non potremo più vedere come Venezia perché scompariranno. Ecco, questi ragazzi hanno protestato in un modo anche molto vivace per un ideale che è quello di salvaguardare l'ambiente, l'ecosistema. Su quei ragazzi noi abbiamo detto, oddio, questi hanno danneggiato o comunque hanno imbrattato le istituzioni, ripeto, con pittura lavabile. Allora, se ci scandalizziamo per dei ragazzi che combattono per il clima, a me francamente vedere un ragazzo, ecco, mettiamola così, che si arrabbia e che danneggia tutto quello che è intorno solo perché non gli funziona il microfono, francamente mi fa un po', ecco, riflettere, e mi indispettisce non poco, ecco, mettiamola così. La dico così, ecco, poi sì, magari sì, c'è chi la pensa diversamente.
Poi mi stuzzichi sul tema dell'ambientalismo, insomma, ricordo il commento di un amico, insomma, che è una persona pensante, e quindi mi ha fatto riflettere su quando era successo il discorso dei ragazzi al Louvre.
Sì.
Che poi hanno reiterato, insomma, queste, certo, forme di manifestazione, la gente si è ovviamente, non dico scandalizzata, ma quasi, perché vanno a toccare le opere d'arte. Come prima dicevamo, insomma, vai a toccare George Clooney,
certo,
così,
certo,
è diverso da toccare il calciatore. Però questo mio amico diceva, quando ci sarà deserto le opere d'arte non varranno niente.
Esattamente.
Quindi questa è una cosa che mi fa pensare, ancora non riesco ad essere d'accordo al 100% con queste manifestazioni, ma è un problema mio perché io sono amante dell'arte, quindi quando qualcuno va...
Lo so,
ma,
però secondo me su questo
c'è un errore. Esatto.
È vero, però secondo me qua c'è un errore in comunicando, mettiamola così, cioè... L'imbrattamento di queste opere non è un
non è
reale,
sì, sì,
non
sì,
è contro l'arte, ma soprattutto non parliamo di un imbrattamento reale, ragazzi.
Sì, sì, sì,
parliamo,
sì,
di, certo, tutte diciamo manifestazioni particolarmente, se vuoi, cruente nell'immagine, ma che non hanno effetti reali, perché poi vengono ripulite nel giro veramente di un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi non parliamo di un danneggiamento, parliamo di un gesto altamente simbolico, fortemente emotivo, perché ovviamente ha un grande ritorno mediatico. Ma soltanto questo. Allora mi domando, ma che cosa di diverso potrebbero fare per farsi ascoltare? Perché questi ragazzi hanno fatto il Friday for Future per un anno intero, per cui per un intero anno il venerdì si riunivano, andavano nelle piazze e non sono stati ascoltati. Cioè abbiamo avuto servizi di giornale per qualche settimana, poi tutto è andato in cavalleria. Hanno dovuto alzare il livello dello scontro. Ma è una cosa che io, da giovani appunto, che sono fortemente, diciamo, motivati rispetto a quello che è il loro futuro, perché di questo parliamo. E perché sono così motivati? Perché devono parlare a una generazione che quel futuro non lo vivrà, e quindi hanno bisogno di chiamare l'attenzione di quella generazione che il problema non riesce a percepirlo come reale, perché non ne pagherà le conseguenze. Questo è il dato di fatto. Ritornando appunto a quello che è successo sul palco dell'Ariston, quello che mi fa francamente innervosire è che io non ho sentito, ecco, sollevarsi questo grande polverone per un soggetto che ha danneggiato tutto quello che aveva intorno perché il microfono non gli funzionava, mentre ho sentito, insomma, grandi giornali, insomma, scandalizzarsi perché dei ragazzi di questa generazione, ultima generazione, hanno fatto delle manifestazioni particolarmente cruente, almeno nella immagine del ritorno, diciamo, mediatico, ma che poi nei fatti non si sono concretizzate in un danno effettivo alle opere che sono state coinvolte. Ecco, su questo io penso sarebbe il caso di riflettere. E lasciami dire, sarebbe anche il caso di non giudicare, insomma, questi ragazzi che sono spinti da questi ideali e basta. Ascoltiamoli, proviamo a prenderli in considerazione, proviamo a pensare che i problemi che loro pongono oggi sul tavolo dovrebbero essere i problemi che ci riguardano, perché sono loro che poi andranno avanti quando noi invece non ci saremo più, e lasciamogli un posto migliore rispetto a quello che si prospetta se continuiamo così a vivere e sfruttare questo pianeta, ecco, mettiamola così.
Quindi, insomma, dai, chiudiamo con questa
con questa nota polemica.
Nota polemica. E guarda, insomma, sull'agenda 2030 magari ne parleremo anche in un'altra puntata, perché sono cose di un'attualità, insomma, rilevante, assolutamente. Chiudiamo questa puntata che è stata abbastanza insomma, frizzante, intensa.
È colpa del Festival di Sanremo.
Ecco, colpa del Festival di Sanremo. Che io sono uno di quelli che non lo guarda, ma che faccio il figo dicendo tanto non lo guardo, sono diverso dagli altri. Ma
anche
fine
se non lo guardi, poi è su tutti i giornali, quindi esatto, è inevitabile. Sì.
Ha una rilevanza, insomma, certo, anche culturale e sociale assoluta. Allora, vi chiediamo, come al solito, cari ascoltatori, di mandarci feedback. Vi ripeto per l'ennesima volta il numero, usatelo questo numero, dai, che sono solo 10 secondi.
Esatto.
37579497 70. Noi siamo sempre su Radio Blu e Tu, radio dell'Arci di Rovigo. L'indirizzo è, per sentire i nostri podcast o le trasmissioni, non solo la nostra, perché ce ne sono tantissime di bellissime, tutte sono bellissime. Per sentire comunque noi in diretta o il podcast, andate su www.radio.bluetu.it o scaricate l'applicazione che trovate su Play Store. Niente, non mi rimane altro, caro Michele Giurista, di salutarti
e allora,
salutare i nostri ascoltatori. Ciao Michele, ciao.
Buonasera
a tutti,
a tutte e a tutti,
e alla prossima puntata.
Arrivederci.
Avete ascoltato Fuori dalla scatola. Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.